Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
L'associazione che raccoglie i proprietari immobiliari, è Dario Nardella, sindaco di Firenze. Buongiorno Nardella, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Eccoci qua, città particolarmente interessata da questo tema. Nardella, secondo lei perché ci vuole una limitazione?
Ma guardi, ci sono tre tipi di fenomeni negativi legati ad un uso, diciamo, sproporzionato di queste piattaforme. Il primo, si gonfia il mercato immobiliare. Voi capite che quando una città d'arte come Firenze un appartamento sulle piattaforme inizia a rendere tra i 2.000 e i 2.500 euro al mese, il mercato si gonfia. Per una giovane coppia, affittare o comprare un appartamento nel centro di una qualunque città d'arte italiana è diventato impossibile. Secondo aspetto, la residenza scappa dai centri, dunque i centri storici si trasformano in dei, come dire, in dei parchi turistici dove si altera anche tutto il sistema commerciale, sparisce qualunque tipo di servizio legato alla residenza e spesso i centri storici perdono anima. Terza conseguenza, quando ci troviamo un proprietario che non ha un solo appartamento e magari, come dire, arrotonda lo stipendio per pagare gli studi ai figli, ma ne ha 5, 10, 15, 20 e non paga le tasse che pagherebbe un albergatore, non dà occupazione come darebbe un albergo, ci troviamo di fronte ad una sorta di concorrenza sleale. Quindi non c'è da demonizzare la sharing economy. Il problema è lo sfruttamento abnorme dei centri storici delle nostre città di un fenomeno che è diventato un fenomeno imprenditoriale mascherato.
Vorrei porre una domanda su questo, proprio legandomi alle parole del sindaco di Firenze, a Giorgio Spaziani Testa. Buongiorno intanto, sono
buongiorno.
Maria Latella. Mi fa capire perché una capitale come Parigi, ha posto dei limiti già da tempo, non si può fare di un appartamento di proprietà un uso ricettivo, cioè farlo diventare appunto una sede di Airbnb, per più di 4 mesi l'anno. Gli stessi limiti sono posti in una capitale come Berlino, dove ci sono state addirittura delle manifestazioni di abitanti, di cittadini preoccupati appunto di non accedere ad affitti normali, perché è chiaro che se uno ha la possibilità di fare 10 volte tanto con un Airbnb lo fa. La stessa cosa è successa a Barcellona, dove i cittadini hanno protestato. Ecco, essendo le tre ragioni enunciate dal sindaco Nardella condivise da molti cittadini, non le sembra che sia arrivato il momento di mettere delle regole anche in Italia?
Diciamo che negli ultimi 2 anni di regole ne sono state introdotte 5. Sarò brevissimo, ma le cito. Obbligo per agenti immobiliari e piattaforme web di trasmettere alle agenzie delle entrate nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo, indirizzo dell'immobile. Obbligo, sempre per agenti immobiliari e portali telematici, di fare una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni. Estensione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno. Obbligo per locatori e sublocatori, pena l'arresto, di comunicare alla polizia le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore. Istituzione, questa è l'ultima cosa, di una banca dati sia delle strutture ricettive, ma anche dei cosiddetti immobili destinati alle locazioni brevi. Questa ancora da attuare. Quindi alla domanda se non ci sia da regolare, io dico non c'è da regolare, perché in 2 anni ci sono stati 5 interventi.
I tempi, scusi Spaziani Testa, i tempi vanno regolati, perché se Roma o Firenze o Milano al centro diventano delle enormi estensioni di Airbnb, un normale cittadino non si potrà più permettere di abitare lì. Poi mi faccia dire una cosa sulla questione della denuncia all'Agenzia delle Entrate. Proprio ieri hanno beccato un signore che aveva una villa ad Arenzano, che affittava come Airbnb a calciatori di varie squadre, avrebbe evaso 400.000 euro di cedolare secca. 400.000 euro.
Era delle evasioni. Io posso citare i grandi albergatori che nel centro di Roma, non nel paesello sperduto, hanno evaso 2 milioni di euro di imposte di soggiorno, ma non facciamo la gara nell'evasione, perché non è questo, credo, il punto. Il punto è che
ho detto, di regolamentazione ce n'è stata moltissima, se ne vuole ancora, mettiamone ancora. Ma qual è la finalità? La finalità è limitare un fenomeno. Io intanto noto che, diciamo, è curioso che all'immobiliare si guardi sempre con questa attenzione, mai tenendo presente degli oneri, delle difficoltà, dei carichi fiscali notevolissimi di cui si è parlato anche in questa trasmissione. Nel merito, allora, il ragionamento del governo qual è? Faccio diventare per forza imprenditore il soggetto che ha più di tre immobili destinati alla locazione breve, calcolo insomma anche difficile da fare, connotazione difficile, perché così lo metto in difficoltà. Allora, prima osservazione, intanto non è detto che uno mi venga messo in difficoltà in questo caso, ci può essere anche una convenienza ad avere un regime imprenditoriale. Gli imprenditori non hanno più tasse per definizione, hanno anche la possibilità di, diciamo, scaricarsi, come si usa dire, delle spese che i proprietari singoli privati non hanno. Però, secondo punto, siamo sicuri che quei soggetti che citava il sindaco Nardella siano delle persone fisiche? Perché non ce ne sono molte in giro di persone che hanno 10, 20, 30 appartamenti, non ce ne sono. Lei faceva giustamente riferimento all'immobile arrivato in eredità, che è spesso un peso. Se è nella città in cui abito l'immobile che mi è arrivato in eredità e non lo riesco ad affittare, io ci pago sopra IMU, IRPEF, addizionale IRPEF, spesso anche Tari, e non ci faccio nulla.
Ma scusi, però non mi ha spiegato perché a Parigi e a Berlino mettono i limiti e perché non si dovrebbero mettere a Roma, Milano e Firenze.
Ma mettiamoli, tanto ormai verranno messi, perché l'impostazione è quella. Ma intanto parliamo di Parigi, Berlino e Roma, allora, se vogliamo, o Firenze, e non parliamo di tutta Italia, perché qua si sta dando un messaggio, diciamo, continuo da alcuni anni, non solo da oggi, di attenzione negativa su un fenomeno che nel 99% del territorio italiano, adesso togliamo quell'1% di Roma, Firenze e Venezia, diciamo che lì ci sono rischi, diciamo così, ma bisognerebbe discutere. Ma parliamo delle tante aree interne del nostro paese, dei tanti piccoli centri dove purtroppo i turisti non vanno e che stanno letteralmente morendo. Applichiamo regole di questo tipo a tutta Italia? Già li abbiamo soffocati di regole, molti purtroppo non stanno facendo, se sono persone fisiche, una cosa che darebbe respiro, aria, vitalità e vigore a luoghi che stanno letteralmente morendo. Allora, c'è un problema in alcune città, si può fare qualcosa anche da parte dei sindaci in quelle città. Se il sindaco Nardella, gli faccio una provocazione bonaria in diretta, preferisce, diciamo legittimamente, come si usa dire, che nel centro di Firenze ci siano più immobili locati in maniera tradizionale, se domani mattina annuncia che azzera l'IMU per gli immobili con contratto 3+2 o 4+4 anni, vedrà che i proprietari cambiano direttamente.
Improvvisamente.
Gli altri sono già imprenditori. Io lo dico anche al ministro
Franceschini. Non è male la provocazione.
Gli altri sono già imprenditori. Quelli con 50 immobili sono già imprenditori. Quindi non cambia nulla.
Non è male la provocazione. Non è male la provocazione di Spaziani di Testa. Vorrei sentire Nardella su questo, perché c'è anche un tema. Ci stanno sottoponendo molti ascoltatori che ci dicono: guardate, ragazzi, che una delle questioni è che affittare a lui con i contratti come appunto i 3+2 eccetera eccetera in questo paese è complicato, ed è complicato anche perché se non ti pagano poi è molto difficile procedere con lo sfratto, i tempi sono lunghi eccetera eccetera, e quindi spesso la gente quasi per necessità vira su Airbnb. Ne parliamo, ma tra un attimo.
Mattino.
Insomma, Dario Nardella, ripartiamo da quella di Giorgio Spaziani Testa, che non è nemmeno troppo una provocazione, cioè il ragionamento è: ma perché dobbiamo procedere per disincentivo fiscale nei confronti di chi affitta più di tre case, invece non procedere per incentivo fiscale, che in genere funziona di più, nei confronti di chi vuole affittare casa con gli affitti tradizionali?
Allora, noi stiamo studiando molte misure, il problema è che manca una legge dello Stato, per questo i sindaci chiedono giustamente al governo di avere degli strumenti per regolare questo fenomeno. Le dico, non c'è IMU che tenga quando io con un appartamento diciamo di medie dimensioni in un centro storico da Venezia a Milano a Napoli a Roma a Firenze guadagno 2.000 euro netti al mese. Diventa una lotta impari, cioè qualunque tipo di incentivo purtroppo non regge la forza di una rendita passiva che è gonfiata dal fenomeno del turismo online. Secondo aspetto, le regole sì sono state messe, ma sono tutte regole di trasparenza. Ci mancherebbe che il proprietario di una casa che 365 giorni all'anno viene affittata non debba dare diciamo i nominativi e l'indicazione di dove si trova l'appartamento. Ci mancherebbe che un turista che va in un albergo paga l'imposta di soggiorno e invece un turista che va in una sorta di Airbnb non la paghi. Sono regole, come dire, basilari. Il punto qual è, lo diceva mi pare Latella, è che i sindaci hanno bisogno di strumenti flessibili, perché è vero, ci possono essere grandi città dove ci sono alcune esigenze e piccole città dove ci sono altre, strumenti flessibili per mettere una serie di criteri che possono essere o il numero di appartamenti per ogni proprietario o anche il numero di giorni da affittare. Se lo fanno in tutta Europa, non capisco perché in Italia non si debba fare. E aggiungo un ultimo aspetto, gli sfratti si fanno, nel 2019 ne sono stati fatti quasi 60.000. Il punto è che non è che la soluzione al problema degli sfratti, delle occupazioni abusive, delle famiglie che non pagano gli affitti, la soluzione è svuotare i centri storici delle città e metterli tutti alla mercé delle grandi piattaforme online. Qui la questione è che non si deve demonizzare, ripeto, il caso di una famiglia che ha un appartamento nel centro storico di una città e lo affitta per arrotondare lo stipendio mensile. E qui il problema è quando si fa della rendita passiva per molti appartamenti un fenomeno che diventa totalizzante, e allora sì che si crea anche una concorrenza sleale verso un imprenditore. Faccio un esempio. Nella mia città ci sono casi di proprietari che hanno 10-15 appartamenti, anche 20, singoli proprietari, persone fisiche, poi alcuni trovano diciamo un'intermediazione di un'agenzia, ma ci sono. Allora perché il proprietario di un albergo di 20 camere deve pagare gli stipendi ai dipendenti, deve rispettare le norme ASL, deve rispettare le norme per le aziende, deve pagare le tasse che pagano le aziende, deve sottoporsi a tutti i controlli che un'impresa deve subire ogni mese, mentre il proprietario che ha 20 appartamenti paga solo una cedolare secca e basta. Allora è chiaro che qui si rischia anche l'indebolimento dell'industria del turismo, che è un'industria che produce lavoro, che dà occupazione ai giovani, che può essere una grande boccata d'ossigeno per l'economia di tante città. Insomma, da un lato c'è una rendita passiva che a volte diventa gigantesca e dall'altro c'è un'impresa del turismo che viene spesso vessata con tasse e con limitazioni di ogni genere. Insomma, va trovato un equilibrio, tutto qui.
Francesca da Firenze, appunto, buongiorno.
Buongiorno.
Prego, rapida.
Sì, rapidissima. Sono una donna di 64 anni, vivo a Firenze da 42 anni. Un anno e mezzo fa mi sono trovata a cercare casa, non la trovavo. L'ho trovata grazie al fatto che conosco un'agenzia immobiliare, mi sono ritrovata a prendere una casa di 5 stanze a 900 euro perché non ne trovavo altra, sono da sola, e questo lo trovo una cosa veramente terribile.
Ha detto 5 stanze?
Sì, 5
stanze a 900 euro?
Sì, perché? Perché mi conoscevo l'immobiliare, se no non me l'avrebbe data, ha garantito.
No, mi scusi, qua siamo abituati ai prezzi di Milano, quindi diciamo fa comunque una certa impressione.
Ma infatti è una cosa insolita, perché sono stata presentata. Ecco, e questo io lo trovo ridicolo. Io sono una cittadina da sola, ho 64 anni, ho sempre stata ligia, quindi trovo ridicolo questo, che a Firenze, una città che io adoro e che mi ha sempre ospitato da sarda gentilmente, però trovo che ci debba essere una cosa. Lei mi dice: quali sono le sue soluzioni? Uno, fate vedere il reddito di chi fa l'Airbnb, se ce l'ha troppo alto non lo può fare. Uno, poi è una concorrenza sleale verso le pensioni e gli hotel.
Ma perché, mi scusi Francesca, se il reddito alto pagherà le tasse per il reddito che ha, insomma.
Sono d'accordo.
Aspetti,
però,
voi
state parlando di incentivare, ho sentito anche il signore prima, non mi ricordo il nome, mi dispiace.
Prego.
Chi deve avere più soldi, cioè del tipo anche la passività della casa, io non la, la trovo ridicola. E dall'altra aiutare anche affitta a essere più tutelato. Io sono una che lo trova giusto questo, perché non sono tutelati.
Va bene, Francesca, posizione chiara. Maria, prego.
No, torno sul punto. Mettere un limite di tempo alla possibilità di affittare rende più, talvolta, no? Più allettante invece fare un contratto di affitto a lungo termine. Ripeto, è entrata in vigore in Francia, non solo a Parigi, anche per altri centri, la legge è entrata in vigore il 1 gennaio, 120 giorni massimo di affitto per Airbnb. Un proprietario si fa i suoi conti: se l'affitto per 4 mesi solo mi faccio un tot di reddito, se l'affitto invece per 3 anni magari mi conviene di più. Sono questi gli incentivi che vanno offerti ai proprietari di case e forse contemporaneamente anche a chi una casa la cerca, come appunto la nostra ascoltatrice di Firenze.
Spaziani Testa, che dice?
Con riferimento all'ascoltatrice, siamo tutti spiaciuti che non abbia trovato una casa disponibile nel centro di Firenze, ma non c'è un diritto costituzionale a trovare una casa nel centro di Firenze. Il centro di Firenze può, con varie politiche, essere messo a disposizione di vari soggetti che possono essere il proprietario, l'inquilino breve, l'inquilino lungo, il mercato si muove. Ripeto, se c'è un eccesso, secondo l'amministrazione di quel singolo comune, di un fenomeno, probabilmente si può intervenire anche in altro modo. Io ritengo, a differenza del sindaco Nardella, che la leva fiscale sia comunque importante, perché non è il regno il paradiso terrestre quello degli affitti brevi. Ci sono delle spese, non tutti riescono ad affittare, non tutti, molti magari si lanciano in questo in questa attività ed escono fuori anche con le offerte, perché se non vogliono gestire devono pagare magari 20-30% a un'agenzia. L'IMU c'è sempre ed è forte, ci sono altre difficoltà, le spese condominiali. Ci ho detto, però io fatico a ragionare quando si parla di rendita passiva, perché se noi nel 2020 trattiamo ancora gli immobili e il settore immobiliare con concetti come rendita passiva, io sinceramente non riesco a ragionare in questi termini, perché è questo il modo con il quale si è affrontato il tema dell'immobiliare negli ultimi anni, da partire dalla manovra Monti in poi, cioè tassare ciò che secondo il legislatore, passandolo da meno fastidio al resto dell'economia. Invece l'immobiliare, anche attraverso gli affitti brevi, è un motore di sviluppo, di crescita e, ripeto, anche di ritorno alla vita di centri che stanno morendo, perché se io lascio quell'immobile sfitto, intanto continuo a finanziare il comune e i sindaci saranno contenti, ma lo lascio morire. Poi perché i negozi, il commercio collegato devono essere le caratteristiche del commercio devono essere collegate a questo fenomeno? Ora peggiorano i centri storici perché ci sono gli affitti brevi. Io non vedo questa equazione, e vedo anche lì dei poteri dei sindaci di evitare che negozi di basso livello infestino alcune zone. Quindi io credo che ci sia bisogno di maggiore equilibrio e per tentare di far sì che, ripeto, questo fenomeno venga visto con la luce giusta e vengano fatte poi le opportune distinzioni fra città e città.
Fra città e città.